Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Vaste aree del mondo stanno subendo il cosiddetto inverno demografico, con il conseguente progressivo invecchiamento della popolazione. Le famiglie appaiono talora insidiate dalla paura per la vita, per la paternità e la maternità. Occorre ridare loro fiducia perché possano continuare a compiere la loro nobile missione di procreare nell'amore.
È mercoledì 12 luglio 2006, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande al microfono per il nostro spazio quotidiano dedicato all'approfondimento dell'attualità. Saluto Roberto Bellino in console, in regia quest'oggi, Serena Dessi e Maria Serena Tullio. Avete ascoltato le parole del Papa pronunciate il 13 maggio di quest'anno in un'udienza ai partecipanti all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Il Papa ha usato l'espressione inverno demografico, una espressione che abbiamo sentito anche nei giorni scorsi all'incontro mondiale delle famiglie in Spagna, a Valencia, per parlare del crollo demografico dell'Europa, della bassa natalità, dell'alto tasso di invecchiamento. Si tratta di una preoccupazione della Chiesa legata alla tutela della vita, della famiglia, ma si tratta anche di un'evidenza che ci arriva dai dati, ad esempio, dell'Istat. E parliamo dell'Italia. Gli stranieri che scelgono l'Italia come seconda patria aumentano di anno in anno. Sempre in Italia si continuano a contare più morti che nascite, eccetto quelle da madri straniere. Risultato: la popolazione residente in Italia aumenta di 289.336 unità, più 0,5%, ma la crescita è dovuta quasi soltanto al movimento migratorio. E quanto emerge dal bilancio demografico nazionale dell'Istat, che commenta i dati relativi alla popolazione analizzando le registrazioni anagrafiche degli individui negli 8.101 comuni italiani al 31 dicembre 2005, dati che sono stati pubblicati pochi giorni fa. La crescita demografica non è uniforme sul territorio nazionale, ma evidenzia alcuni aspetti socio-economici consolidati negli anni. Il movimento migratorio si dirige quasi esclusivamente verso il centro-nord. E parliamo dei decessi: a parte le due eccezioni del 92 e del 2004, in Italia il numero delle morti è sempre stato superiore a quello delle nascite. E invece, per quanto riguarda le nascite, il numero dei nati è in leggero calo rispetto all'anno precedente, anche se il decremento si registra soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. Tuttavia, dai dati del rapporto dell'Istat si conferma una tendenza all'aumento solo nel lungo periodo. L'ammontare complessivo di nascite, inferiore al 2004, risulta più elevato di quello relativo a tutti gli 11 anni precedenti. Un aumento dovuto in gran parte al vero e proprio boom delle nascite di bambini stranieri. Dunque, anche l'Italia, con i dati che sono stati resi noti recentemente, rientra in quello che è stato chiamato ormai da tempo il crollo demografico dell'Europa. Noi parliamo di questi dati, parliamo del cosiddetto inverno demografico, con un primo ospite che è in diretta telefonica con noi, che ringraziamo. Si tratta di Riccardo Cascioli, presidente del Centro Europeo di Studi su Popolazione, Ambiente e Sviluppo. Cascioli, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Ricordo, questa è un'associazione istituita da giornalisti e esperti che si propone di promuovere una cultura dello sviluppo e dell'ambiente. E si tratta, quella di Riccardo Cascioli, di una voce ben conosciuta agli ascoltatori della Radio Vaticana. E con te, Riccardo, vogliamo proprio intanto cercare di vedere questi dati italiani in un contesto europeo. E i dati resi noti dall'Eurostat confermano in qualche modo questa dinamica demografica europea che va verso una bassa natalità, verso un alto tasso di invecchiamento?
Ma sì, confermano in pieno, ovviamente con diversità da paese a paese, da regione a regione. Oggi, per esempio, le regioni che vivono un crollo della fertilità rapido sono soprattutto quelle dell'est europeo, però il fenomeno è molto, diciamo, più antico per quello che riguarda i paesi anche nord europei e sud europei, tant'è vero che è un fenomeno che va avanti da 40 anni almeno, e questo ce ne si accorge con un grande ritardo, e questo dà un po' anche l'idea della drammaticità della questione, perché una tendenza così lunga mai affrontata, siamo stati coperti in questi anni invece da allarmi sulla sovrappopolazione, quindi non ci siamo accorti di quest'altro fenomeno che invece è molto importante. I demografi ovviamente lo dicevano, ma i politici e i giornali se ne sono sempre dimenticati, e che vuol dire che nel giro di 10, 15, 20 anni al massimo diversi paesi europei cominceranno proprio a decrescere come numero assoluto di popolazione, Italia, Germania, Francia in testa.
Dunque, secondo te anche questi timori legati alla sovrappopolazione possono aver influito?
Ma sicuramente, voglio ricordare che ci sono ancora, anche in Italia, ci sono anche all'interno delle attuali forze di governo dei partiti che sostengono che la decrescita è giusta e che il nostro problema è comunque che siamo in troppi, e quindi quando c'è un battage mediatico così forte che va avanti per anni, ormai si è creata anche una cultura per cui sembra quasi che fare dei figli e farne soprattutto oltre un certo numero diventa quasi irresponsabile nei confronti dell'ambiente, nei confronti del pianeta. Ma le cose non stanno così. Non è mai esistita veramente una sovrappopolazione, è esistita una crescita accelerata della popolazione, ma sempre all'interno di tendenze piuttosto naturali. Quindi questo è tanto per citare un dato, di fatto soltanto l'1% della terra emersa del pianeta sono popolate, sono urbanizzate, quindi vuol dire che non esiste affatto anche in termini assoluti la sovrappopolazione. Però questa campagna, che evidentemente ha delle motivazioni ideologiche, politiche, economiche, di fatto ha creato anche una cultura tale che anche la diminuzione della popolazione, il crollo dei tassi di fertilità non è mai stato avvertito come un problema, anzi, appunto, dicevo, c'è ancora chi sostiene che va bene così e si deve continuare.
Le contromisure. Recentemente, proprio all'inizio di maggio, in un documento, in una lettera inviata ai partecipanti alla 12ª sessione plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Papa Benedetto è tornato su questo tema e ha detto: è una situazione, quella dell'inverno demografico, che è dovuta a cause molteplici, tuttavia le sue radici profonde sono morali e spirituali, sono dovute a un'inquietante mancanza di fede, speranza e di fatto amore. Quindi il Papa sottolinea come ci sia un problema culturale.
Esattamente, ma questo è il punto centrale. Non è che la Chiesa peraltro sia l'unica che si preoccupa di questo crollo delle fertilità, quasi che appunto i cattolici fossero fissati con un crescete moltiplicatevi, no? Come tante volte si dice. Quello che invece differenzia la Chiesa, e appunto il discorso di Benedetto XVI che ha citato lo spiega benissimo, è il giudizio sulla questione. Di fatto lo dimostra anche l'esperienza di altri paesi nord europei, ad esempio, che hanno da decenni delle politiche pronataliste o comunque delle politiche familiari statali decisamente sostenute, sulla flessibilità del lavoro, la capillarità degli asili nido, gli incentivi, gli sgravi fiscali per le famiglie numerose, eccetera. Ci sono appunto Germania, Svezia, ma la Francia conosce una politica pronatalista e per motivi politici da oltre un secolo, quindi eppure tutto questo, malgrado questo, si vede che i tassi di fertilità rimangono sempre al di sotto di quello che è considerato il tasso di sostituzione, che è di 2,1 figli per donna. Allora il punto qual è? Che è giusto che lo Stato si preoccupi di non penalizzare le famiglie che hanno figli o che desiderano avere figli, e in questo ovviamente l'Italia deve fare ancora molto, perché la famiglia in Italia da un punto di vista fiscale, da un punto di vista sociale è decisamente penalizzata. ma appunto il compito dello Stato è quello di rimuovere gli ostacoli alla libertà delle coppie di generare figli. Ma il motivo vero per cui le coppie decidono di mettere al mondo dei figli non è sicuramente economico, cioè non basta un assegno per il nuovo nato per convincere le persone ad avere figli, perché non ha prezzo avere figli, così come non averne. Ecco, la motivazione che spinge delle persone ad avere o non avere figli è chiaramente culturale, è chiaramente un fattore di apertura alla vita o di chiusura alla vita, al contrario. E quindi è su questo punto che bisogna incidere. Non è essenzialmente compito dello Stato, nel senso che è ovvio che lo Stato si deve comunque preoccupare di garantire una società aperta e accogliente per i bambini, ma è soprattutto compito di attori culturali, e in questo senso io credo che il Papa intendesse anche richiamare il compito della Chiesa, perché l'apporto maggiore che può avere la Chiesa in questo campo è proprio quello di annunciare il Vangelo di Cristo, perché questo apre alla vita.
Vorrei citare un'altra frase da questa lettera che il Papa ha inviato al Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali: per mettere al mondo dei figli è necessario che l'eros egoistico si realizzi in un'agape creativa, radicata nella generosità e caratterizzata da fiducia e speranza nel futuro. Uscendo dai termini religiosi, potremmo dire, di questo discorso, sicuramente fiducia e speranza nel futuro sono dei termini più ampi, sociologici, culturali, che sono alla base probabilmente anche di questo inverno demografico, perché mancano questi dati.
Ma esatto, e non possiamo non notare che invece l'Europa si avvita sempre di più in una cultura dell'effimero, dell'attimo fuggente. Da una parte cancella le sue radici e dall'altra non vede più un futuro. Ma del resto il dramma dei bassi tassi di fertilità non è semplicemente così morale. È chiaro che ha delle ripercussioni economiche e sociali notevolissime. Una società che non genera è una società che ha deciso di morire, e questo non c'è bisogno di farci tanti discorsi filosofici sopra. Uno che non genera evidentemente non crede in un futuro, crede soltanto in un presente per sé, e quel che verrà verrà.
Grazie veramente a Riccardo Cascioli, grazie al Centro Europeo di Studi su Popolazione, Ambiente e Sviluppo. Dunque, proporre e promuovere una cultura dello sviluppo e dell'ambiente centrata sulla persona, questo è il compito della vostra associazione. A te Riccardo e agli altri membri di questa associazione, buon lavoro e buon proseguimento.
Grazie a voi.
Grazie ancora dunque a Riccardo Cascioli, presidente del CESPAS. Continuiamo a parlare di questi dati Istat. Abbiamo visto sicuramente il dato più rilevante dei dati che vi abbiamo letto all'inizio di questa trasmissione è il contributo sempre più evidente del fattore immigrazione nella realtà sociale italiana. Noi commentiamo questo concetto con il professor Giancarlo Blangiardo, docente di demografia presso la Facoltà di Scienze Statistiche di Milano Bicocca, esperto proprio di flussi migratori. Professor Blangiardo, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Ecco, questi dati che sono stati resi noti pochi giorni fa, da questo punto di vista hanno portato delle novità o è un fenomeno che già si conosceva molto bene?
No, direi in realtà, ma d'altra parte non ci si poteva aspettare da un anno all'altro delle grandi novità. No, nulla di nuovo, se vogliamo essere sinceri, se non però alcune indicazioni di tendenza di un certo interesse, sia sul fronte del movimento naturale che sul fronte del movimento migratorio e del contributo che il movimento migratorio, in particolare quello dall'estero, comporta per lo sviluppo della popolazione italiana.
Quindi sia per quanto riguarda la crescita complessiva della popolazione, sia per quanto riguarda la natalità, ci sono dei dati che confermano questo contributo, è sempre più evidente.
Assolutamente sì, cioè dal punto di vista delle nascite quasi il 10% dei nati provengono da cittadini stranieri, quindi è una boccata d'ossigeno per una popolazione un po' così asfittica rispetto alla capacità di garantire la continuazione di se stessa. Dal punto di vista invece dei trasferimenti, 300.000 persone, 250-300.000 persone sono sempre un bel apporto. In fondo lo sviluppo della nostra popolazione inevitabilmente a tutt'oggi, ma forse anche in prospettiva, sarà fortemente condizionato e determinato dall'immigrazione. Per questo l'idea di poter valorizzare questa risorsa, perché alla fine è una risorsa, diventa una sfida importante per lo sviluppo, per il progresso, per il futuro di questo paese.
Dunque la velocità demografica in Italia dipende solo dall'immigrazione, possiamo dirlo?
Allo stato attuale sì, il saldo naturale è diventato leggermente negativo, l'anno prima era un pochino positivo, però in prospettiva, in una nazione come la nostra che invecchia, è chiaro che il numero delle morti nel medio periodo sarà sempre superiore a quello delle nascite. Questo è un dato di fatto, non dipende da nessuno, cioè, ci possiamo scommettere. Il numero dei nati è 550.000 oggi, potrà resistere, potrà tenere ancora per un po', ma forse in futuro è probabile che scenda ulteriormente. Quindi avremo da qui a 20 anni un andamento che va a forchetta in sostanza. Le morti salgono, le nascite scendono. E quindi è evidente che a quel punto la popolazione, se non ha apporti esterni, scende anche in termini numerici, oltre che cambiare in termini di composizione per età, perché poi l'invecchiamento della popolazione ha ovviamente anche degli effetti di altra natura che vanno tenuti presenti.
Professor Blangiardo, secondo lei cosa significa in concreto valorizzare le risorse dell'immigrazione?
Ma vuol dire tenere presente che si tratta di persone, primo, persone con un progetto, quindi con tutto l'interesse e l'intenzione di interagire con gli altri, di essere produttivi, di stabilire una vita di relazione, cioè di diventare, in genere il termine magari non è proprio così, però insomma integrati al 100%, pur nel rispetto di certe identità, di delle culture, tutto quello che vogliamo noi, però considerarli come un elemento inserito nel sistema paese, e quindi come se fossero quei famosi nati che non ci sono stati nel passato e che, vabbè, accontentiamoci, li abbiamo, come dire, è un brutto termine, importati da altre parti, però l'importante è che sappiamo che abbiamo a che fare con delle persone, con dei loro progetti di vita, che vanno ovviamente tenuti presenti e appunto dico valorizzati, perché ognuno di loro nel realizzare il proprio interesse personale e familiare è chiaro che fa l'interesse della collettività, in questo senso direi che va bene a tutti.
Potremmo dire che i dati demografici dimostrano che invece la cultura dell'integrazione è un po' in ritardo?
Sì, è in ritardo, però non dimentichiamo che siamo un paese giovane da questo punto di vista. In 20 anni abbiamo scoperto di essere un paese di immigrazione in termini consistenti, che siamo al pari della Francia, del Regno Unito, della Germania, quindi non siamo un'immigrazione così marginale e quindi fatichiamo ad abituarci a questa nuova cosa, ad abituare le strutture, i sistemi, le norme e quant'altro. Qualche progresso è stato fatto, auguriamoci di poterne fare altri, perché è nell'interesse di tutti, degli immigrati ma ovviamente anche degli italiani.
Grazie veramente professor Blangiardo.
A voi, buon lavoro.
Con noi c'era il professor Giancarlo Blangiardo, docente di demografia presso la Facoltà di Scienze Statistiche di Milano Bicocca. Con il suo commento, la sua riflessione, abbiamo chiuso l'odierna puntata di Al di là della notizia, dedicata all'inverno demografico, ai dati Istat recenti e al progressivo invecchiamento della popolazione. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, vi auguro ancora buon pomeriggio con i nostri programmi.